Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova. Un viaggio fra le molteplici anime delle città che popolano il nostro mondo. Luoghi, lingue, storie nascoste, attraversamenti, persone e culture, dal loro cuore pulsante ai margini, dalla realtà all'immaginario.
Buongiorno a tutti e tutte, sono Elisabetta Azzurro e insegno lingua e linguistica inglese. Con me oggi un caro amico, Esterino Adami, dall'Università di Torino, che insegna ugualmente lingua e linguistica inglese, qui per parlare di Mumbai.
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie Elisabetta per questo bel invito e ovviamente sono molto lieta di essere qui.
Grazie per aver accettato. Allora Esterino, cominciamo con l'informazione possibilmente più di base. Perché Mumbai?
È una bella domanda, è proprio una bella domanda Elisabetta, perché questa è una città incredibile ed è una città ovviamente enorme, una megalopoli. Ha un'area metropolitana che supera i 22 milioni di abitanti, è una città che continua a mutare, ha cambiato il suo nome nel 1995, come sappiamo si chiamava prima Bombay, ed è una città che somma una serie di contraddizioni, ma anche di energie fortissime, quindi una città assolutamente degna di nota che vale la pena scoprire ed esplorare.
È una città che ha addirittura cambiato la propria fisionomia, nel senso che adesso si trova su una penisola che in realtà è la risultante di tutta una serie di complicati progetti per ammassare le 7 isole originarie in cui questi primi insediamenti avvennero ormai millenni fa. Stiamo parlando di una città che ha una storia, una tradizione millenaria e che ha cambiato anche la propria direzione, la propria guida diverse volte, quindi diversi governi autoctoni per centinaia e centinaia di anni, fino poi ad essere ceduta prima al governo portoghese, poi alla East Indian Company durante il colonialismo. Quindi stiamo parlando di una città, di un ambiente, di un luogo che ha cambiato nome, ha cambiato la fisionomia, ha cambiato la propria guida. Mi chiedo, è una città che è così affascinante nonostante tutto questo o proprio per tutto questo?
Questo è un bel punto. È un bel punto perché va a sintetizzare molte delle energie di questa enorme città, di questa megalopoli. È una città che, come tu hai sottolineato, ha avuto dei passaggi storici, delle trasformazioni incredibili. Prima, appunto, a livello locale, a livello delle popolazioni locali, con una serie di imperi che sono succeduti, e poi nella fase più moderna, per così dire, con il colonialismo europeo, prima i portoghesi e poi dal 1661 in avanti con gli inglesi, che l'hanno trasformata enormemente. Come hai giustamente sottolineato, Mumbai è una città isola, come può essere considerata anche Venezia o Manhattan o Hong Kong, ma questa dimensione di isola attualmente non si percepisce assolutamente. Non si percepisce perché ci sono state una serie, e continuano ad esserci, una serie di enormi trasformazioni di carattere urbano, soprattutto adesso il centro di Mumbai, nella parte meridionale, è una selva incredibile di grattacieli, continuano a creare nuovi edifici altissimi. L'edificio più alto di Mumbai, che dovrebbe terminare quest'anno, avrà 88 piani. Questa è una delle particolarità della città, il fatto che ha una dimensione architettonica incredibile, ma allo stesso tempo anche una storia affascinante e molto stratificata, in particolare nella zona meridionale, cioè South Bombay, è ricca di edifici del periodo vittoriano, del periodo coloniale e anche del periodo Art Deco, quindi degli anni 20 e 30 del Novecento. Ad esempio il cinema Regal ha queste architetture molto affascinanti. Quindi un centro nevralgico molto 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 ricco, molto vivo, con delle dinamiche, con delle sue forze che continuano a rigenerarsi ed affrontare il futuro.
Hai nominato più di un luogo che chiaramente secondo te è fondamentale per capire e apprezzare l'identità di questa città, perché sappiamo bene tutti che le città non sono solo luoghi. Un luogo non è mai solo un luogo, è anche un ricettacolo di identità, di culture, di lingue, di storie, di esperienze umane, di creazioni, di cultura materiale e ovviamente anche di patrimonio naturale. Se dovessi dirci quali sono i luoghi che preferisci in questa città così grande, così ampia, così stratificata, così complicata, quali sono quelli che preferisci e quelli che forse ritieni appunto un po' più complicati?
Allora, ovviamente per rispondere bene avrei bisogno di molto tempo, ma sicuramente gli edifici, i luoghi, i posti che io ritengo più interessanti, più ricchi di storia, sono quelli della parte meridionale. Ne citerò per ragioni di tempo solo due o tre, ma sono alcuni che sono delle vere e proprie icone della storia di Mumbai. Potremmo partire dal cosiddetto Gateway of India, cioè il portale che fu costruito nel 1927 per celebrare l'arrivo nel 1911 di Giorgio V e della moglie Mary, che accoglie i visitatori che arrivano via acqua. È un luogo particolare che è vicino a un altro edificio molto caratteristico, che è il Taj Palace Hotel, cioè un hotel in stile indo-saracenico, costruito attorno al 1903 dal fondatore del gruppo Tata. Il gruppo Tata, sappiamo, adesso è una delle realtà più importanti dell'economia indiana. Tata era un esponente della comunità Parsi. I Parsi sono una piccola comunità religioso-culturale di origine iraniana, il quale alla fine dell'Ottocento si vide rifiutato l'ingresso nel miglior hotel della città proprio perché era considerato un native, cioè un non occidentale, un non inglese. E allora, essendo una persona molto ricca, decise assolutamente di rispondere a questa offesa e di costruire l'edificio che secondo lui sarebbe stato quello più elegante della città. E in effetti l'hotel Taj è un luogo assolutamente incredibile, con un'architettura meravigliosa, molto molto particolare in questa sua commistione di generi e di stili, e si integra bene assieme ad altri edifici che ci sono nel sud di Mumbai, come ad esempio una delle stazioni principali, che anticamente si chiamava Victoria Terminus. Era una stazione costruita nell'Ottocento in stile neogotico, anche questa molto particolare, molto ricca come decorazioni. Ricorda per certi versi la stazione St. Pancras, che si trova a Londra, ed è una stazione che serve la Central Railway, che è una delle linee principali che attraversa la città di Mumbai. È un luogo molto particolare, come dicevo, perché ricorda il passato coloniale, ma ricorda anche la vivacità della città. Infatti la stazione è stata rinominata e adesso si chiama Chhatrapati Shivaji Terminus, ed è praticamente il nome precoloniale, quindi il nome che rende omaggio all'impero Marathi e quindi a questa figura dell'impero Marathi, cioè Shivaji. Quindi questo è un altro degli esempi. Ma gli edifici iconici i luoghi iconici di Mumbai sono moltissimi. Ovviamente non bisogna dimenticare le culture locali. Un breve suggerimento è l'isola di Elefanta. L'isola di Elefanta è un luogo assolutamente incredibile. Si raggiunge prendendo una barca, un mezzo dalla costa proprio vicino al Gateway of India, e dista una decina di chilometri. È una piccola isola caratterizzata da grotte in cui dentro vi sono una serie di raffigurazioni di divinità, sia della tradizione hindu ma anche della tradizione buddista, che risalgono dal quinto o sesto secolo in avanti. Un luogo assolutamente imperdibile per tutti coloro che vogliono scoprire un po' di questa città.
E al di là dei luoghi, al di là degli edifici, quali sono gli aspetti che tu hai trovato più interessanti della visita di questa città, della vita di questa città? Mi riferisco ad esempio anche a aspetti fondamentali dell'entrare in contatto con la cultura del luogo che si visita, come ad esempio il cibo. Penso ai mercati delle spezie piuttosto che di prodotti locali. Da questo punto di vista, cosa puoi dirci?
Allora, anche questo è un punto molto, molto interessante. Innanzitutto una considerazione introduttiva, cioè quello che vale per Mumbai vale anche per altre parti dell'India. Cioè una delle grandi caratteristiche dell'India è la sua incredibile vivacità, la sua forza che si percepisce proprio come un'energia che si sente per le strade, nei luoghi, dappertutto. Ovviamente è un'energia che ha una serie di grandi contraddizioni. Cioè, da un lato, come vi dicevo poco fa, abbiamo questa enorme selva di grattacieli, di torri che continuano a essere costruite, dall'altra ci sono ancora moltissimi problemi di carattere sociale, di carattere anche igienico, quindi condizioni di vita talvolta molto molto precarie. Quindi questo è uno dei punti assolutamente da tenere presente. Sugli aspetti concreti e pratici, sicuramente la popolazione di Mumbai, che ovviamente è molto stratificata, è sicuramente accogliente, è sempre interessata a conoscere persone che arrivano da altri paesi o da altre parti dell'India. È una popolazione che ha una certa competizione con Delhi, perché Delhi è la capitale, quindi c'è una certa competizione e la gente di Delhi considera Mumbai abbastanza provinciale, la popolazione di Mumbai considera Delhi come qualcuno che insomma si vanta di qualcosa che in realtà non ha. Detto questo però, come dicevo, la vita pratica di tutti i giorni è molto molto arricchente e sicuramente il tema del cibo rientra in questo. Vi sono una serie di luoghi dove mangiare assolutamente interessanti. Fra le varie tradizioni gastronomiche che possiamo trovare c'è anche in questo caso quella della comunità Parsi. La comunità Parsi, come accennavo prima, è legata alla diaspora iraniana e soprattutto nell'Ottocento aveva stabilito tutta una serie di piccoli caffè e ristoranti sempre nella parte meridionale di Bombay. Molti di quali purtroppo adesso sono chiusi, ma alcuni riescono a resistere. E le specialità che potete assaggiare, ad esempio Bammask, che è una specie di panino soffice ripieno di burro, molto semplice ma molto buono. Oppure Dansak, che è un piatto con carne e spezie. O ad esempio Madeira Cake, che è una torta con frutta mista e uvetta sultanina, spezie. Sono legati a questo periodo, sono piatti che coniugano da un lato ovviamente gli ingredienti autoctoni, cioè tipici, quindi le spezie, i prodotti vegetali di questo tipo, ma dall'altro sono anche reminiscenti di un periodo coloniale ottocentesco, perché alcune di queste cose qua sono anche appunto si possono trovare in Gran Bretagna, ad esempio.
A questo punto farei un'ultima domanda, che è in realtà legata alla ragione probabilmente principale di questa chiacchierata fra di noi, ovvero il fatto che entrambi condividiamo per le nostre ricerche un forte interesse nei confronti degli studi postcoloniali, con particolare attenzione all'ambito proprio del subcontinente indiano. Per noi questo luogo e l'India tutta rappresentano anche una grossa fonte di suggestioni anche a livello di ricerca. Per cui laddove per moltissime persone Mumbai è forse conosciuta in quanto città più popolosa dell'India, piuttosto che luogo che ospita Bollywood o che è stato reso famoso da film anche premi Oscar. Presumo che sia io che te abbiamo avuto un primo incontro con questa città tramite la letteratura. Quindi ti chiederei, c'è un romanzo o anche più di un romanzo che ha letteralmente aperto le porte di Mumbai per te, anche a distanza?
Allora, ovviamente essendo un luogo così iconico, così dinamico e così vivace, ha attirato nel corso del tempo l'attenzione di moltissimi scrittori, intellettuali, poeti e molti altri che lavorano nel campo delle arti. Per quanto riguarda la letteratura, vi sono vari testi, vorrei citarne qualcuno almeno, fra i molti disponibili. Innanzitutto si può pensare a un romanzo che è anche disponibile nella traduzione italiana. L'originale inglese si chiama Last Man in Tower, l'ultimo uomo nella torre, di Aravind Adiga, e racconta le vicende di varie famiglie in una di queste torri, cioè in una di queste grandi case, che deve essere abbattuta per far posto a un nuovo sviluppo urbano della città. E ovviamente le famiglie hanno tutta una serie di storie, di narrazioni dietro che l'autore sviluppa nel suo romanzo. Il romanzo tra l'altro inizia con una piccola carta della città, con una piccola mappa della città in cui si vedono anche proprio i luoghi. Altri testi che meritano di essere menzionati possono anche essere di tipo esterno rispetto alla letteratura indiana di lingua inglese. Sicuramente un testo importante è The City of Gold di Gillian Tyndall, che era una storica, una studiosa, che ha scritto questo libro che lei definisce la biografia di Bombay, perché il libro è molto vecchio, dell'85, ma nonostante questo è un libro che fornisce un'eccellente introduzione alla storia complicatissima e meravigliosa di questa città. Aggiungerei un altro testo che purtroppo non è disponibile in italiano, ma si trova ovviamente in inglese. L'ha scritto uno scrittore che conosco personalmente, che viene da Gibilterra e che ha vissuto a Mumbai per 3-4 anni. Si intitola Bombay Journal ed è il suo diario, quindi una scrittura non narrativa, non finzionale, in cui lui narra della sua permanenza, della sua esperienza con la città. Tuttavia il romanzo e l'autore, che secondo me ha davvero celebrato la polifonica natura di Mumbai, è un autore che viene dal Kerala in realtà e si chiama Jeet Tyal. Ha scritto una trilogia di romanzi dedicata a Mumbai, e il primo, bellissimo secondo me, disponibile in traduzione italiana, si chiama Narcopolis ed è una rappresentazione di Mumbai, di Bombay barra Mumbai, fra gli anni 70 e l'epoca contemporanea, che è assolutamente, assolutamente straordinaria. Ovviamente la città compare anche in moltissimi altri testi o prodotti culturali, ad esempio il cinema. Poco fa menzionavi Bollywood chiaramente è un centro nevralgico per quanto riguarda la città, ma chi ci ascolta da casa e che magari ha meno familiarità con questo tipo di cinema, possiamo almeno ricordare un film che non è indiano, perché è una produzione internazionale, britannica, Slumdog Millionaire, in cui una scena, e una scena ovviamente secondo la tradizione masala, cioè la tradizione mista di generi, è ambientata a Victoria Terminus, questo ci dà una piccola introduzione alla meraviglia di questo luogo incredibile.
Grazie Esterino per ancora una volta aver accettato questo mio invito e averci trasportato, grazie alla tua esperienza sia di vita che di studio, in questa città visibile che è tuttavia, come hai appena ricordato, estremamente stratificata, estremamente polifonica, i cui diversi strati pertanto vanno osservati con attenzione proprio per evitare di non vederli. Grazie ancora.
Grazie a te, Elisabetta.
Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova.